Vogliamo abbassare il nostro capo e chiedere che il Signore ci guidi? Signore, siamo davanti alla Tua parola e chiediamo che questa possa continuare a parlarci, a formarci, a trasformarci, a guidarci, a orientarci nella nostra vita. Ti chiedo, Signore, affinché noi possiamo, per la forza del Tuo Santo Spirito, Signore, sottometterci ad essa, Signore, continuare a crescere nella Tua gloria, per la Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi parliamo di un tema che non è prettamente natalizio, ma lo è di fatto. Il tema è il tema dell'adorazione. Il tema dell'adorazione è un tema centrale, importante per tutta la Bibbia. Ed è anche un tema importante per il Natale. Per quale motivo? Non so se vi ricordate, ma due delle indicazioni che la Bibbia ci dice di quanto il Signore Gesù è nato, no, su questa terra si è incarnato, ci sono due reazioni che sono riportate nel Nuovo Testamento. Una è quella degli angeli, no? Vi ricordate qua l'annuncio di questo, no? La loro proclamazione fu molto chiara: gloria a Dio nell'alto dei cieli, no? E quindi era un invito molto chiaro, no? Ad associare l'incarnazione all'adorazione. Ma non solo questo, anche quanto i magi arrivano. Quanto i magi arrivano a visitare questo piccolo bambino nella mangiatoia, la loro reazione quale fu? Fu una reazione molto semplice, il testo è molto netto quanto descrive questo fatto, e dice, Matteo dice in questo modo: e vedutolo, lo adorarono. Punto. Per cui in qualche modo, no, l'incarnazione che purtroppo ancora nei nostri giorni ci sono, diciamo così, ambiti della fede cristiana che non, come dire, che non riconoscono come festività importante, ma l'incarnazione, se non viene celebrata dai cristiani, fratelli, se non viene vissuta in modo pieno, no, dai figlioli di Dio, chi è che deve abbracciarla, chi è che deve in qualche modo goderne di questo beneficio? Un atto fondamentale della redenzione di Dio, che Dio ha provveduto per l'uomo. Quindi il tema di oggi è l'adorazione. E noi vogliamo affrontarlo, questo tema, lo affronteremo questo tema, a conclusione anche di un percorso di sermoni, no, che è stato il Vangelo per tutta la vita. Oggi è l'ultima tappa, no, poi il 25 ci sarà un culto natalizio, ma oggi è l'ultima tappa e ci concentreremo sull'adorazione. Cos'è l'adorazione e come la intendiamo? Però per fare questo, io vorrei prima fare una brevissima introduzione, anzi due premesse. La prima è riguardo al libro dei Salmi, perché il testo che leggeremo noi oggi, che mediteremo noi oggi, si trova nel libro dei Salmi, ed è il Salmo numero 18, no? Quindi intanto, se volete prenderlo, potete farlo, però io volevo dire qualcosa sul libro dei Salmi, perché in qualche modo il libro dei Salmi è, fatemi dire, è un libro trascurato, un libro trascurato nella vita dei credenti, perché in qualche modo questo libro viene utilizzato, no, come riempitivo, come abbiamo con il libro dei Salmi un uso maldestro, lo usiamo, come dire, a pezzettini per riempire altre cose. Eppure il libro dei Salmi è nato, era e sempre stato l'innario per eccellenza del popolo di Dio. Cioè, qua nel libro dei Salmi c'erano i canti, erano codificate le speranze e le passioni del popolo di Dio nel suo cammino con il Signore. Noi invece in qualche modo lo abbiamo svilito, lo abbiamo impoverito, lo usiamo non per come è pensato, ed è un peccato, fratelli. Perché il libro dei Salmi, se tu lo frequenti, io vi incoraggio a frequentarlo, a memorizzarne i più possibili, a fare in modo che queste letture, queste poesie diventino davvero parte integrante di te. Questo libro è un libro unico, perché non ci sono altri testi che ci raccontano con tanta gioia, con passione, no? Chi è l'uomo? È un libro che ci parla della miseria dell'uomo, della lode, del giubileo, della sensibilità, della speranza, no, di quello che Dio fa. È davvero, è un libro incredibile. Se tu frequenti il libro dei Salmi avrai questa dimensione crescerai sicuramente nell'intimità con Dio, e se tu userai questo manuale che Dio ci offre nella sua parola per, come dire, per il canto, per la lode, per l'adorazione, per la direzione della tua vita, non ne avrai altro che beneficio. Quindi il primo invito è ritornare, come dire, a godere di questo libro unico, no, che è il libro dei Salmi. L'altra cosa, e lo guarderemo oggi, e l'altra cosa però che volevo dire oggi è che in qualche modo noi rischiamo, e non voglio dirlo con, come dire, con estrema semplicità e senza, come dire, doppi fini, ma noi rischiamo in modo molto forte di impoverire l'adorazione. Proprio perché per lo stesso atteggiamento, perché pensiamo che l'adorazione sia qualcosa di diverso da quello che la Bibbia la descrive. Esempio. Io mi ricordo sempre, mi ricorderò sempre, in una chiesa all'estero, quanto molti anni fa, quando chi guidava il culto disse: bene, alla fine di un canto, adesso ci si ferma con l'adorazione e leggiamo il testo. Guardate, l'idea era questa, no? Che l'adorazione in qualche modo fosse limitata, delimitata, contenuta nel culto della Chiesa, soltanto in alcuni aspetti, in alcune parti. Poi si faceva altro. E ci sono, all'estero soprattutto, anche nell'organizzazione della Chiesa, c'è una, come dire, una visione un po' così, che è problematica. Per cui, ad esempio, no, c'è un pastore per la lode e per l'adorazione. Quasi che questo sta a significare che la lode e l'adorazione fosse sia un settore specifico, ben definito, del culto cristiano. Ora, io comprendo la comodità a volte di fare, però guardate che queste organizzazioni, questi strumenti organizzativi, sono veicoli di una visione del mondo che a volte è poco biblica. No? Per cui il pensare che l'adorazione sia soltanto una sezione di delle cose che facciamo è una delle minacce più forti che noi dobbiamo combattere. Così, ad esempio, il nostro rischio qual è che sarebbe? Sarebbe di immaginare e pensare che noi adoriamo Dio soltanto quanto cantiamo. Non è così. Capite? Questo sarebbe un impoverimento dell'adorazione. Non è che io quanto canto è soltanto quanto canto adoro Dio. Perché poi, ecco, nella cultura contemporanea non è soltanto quanto canto che adoro Dio, ma si fa un altro passaggio, un'altra semplificazione pericolosa. Io adoro Dio quanto canto e quanto canto un certo tipo di musica o di canto che mi coinvolge in modo significativo. Ora, l'emotività, il calore, la gioia, la passione sono cose positive, però se si trovano, se si vengono collocati in una cornice teologica di fondo, altrimenti sono cose che ci tirano, no? Che ci conducono verso settori che non sono molto biblici. Capite? Allora, anche qua, l'adorazione non è un settore della vita cristiana, non può essere una parte del culto, no? Non può essere qualcosa che noi facciamo e smettiamo di fare, no? La Bibbia ci dice che l'adorazione è una cosa molto più ampia e che riguarda il canto, ma anche la vita quotidiana, come vedremo oggi, che interessa la gioia, ma anche la sofferenza, no? La battaglia spirituale in cui noi siamo introdotti e coinvolti, ma anche la comunione fraterna. L'adorazione, noi siamo chiamati ad adorare Dio, capite? Non in un settore, non in alcune ore, non in alcuni tempi, ma ovunque. E ci sono, un autore dice che ci sono 5 minacce, no, che la Chiesa contemporanea affronta quando parla dell'adorazione. Ve lo voglio dire perché penso siano utili. La prima è questa, che noi banalizziamo l'adorazione, no? E pensiamo che l'adorazione coincida con una certa atmosfera, con un certo clima spirituale. No, non è così, non è quello che noi sentiamo, che è un elemento funzionale all'adorazione. Due, no? Noi come dire, un'altra minaccia è quella di immaginare un'adorazione che invece che essere centrata su Dio sia centrata sull'uomo. È tutto su di me, su come io mi sento, su chi adoro. Tre, noi mortifichiamo questa adorazione quanto sostituiamo la parola di Dio con le parole degli uomini. E per cui è triste, a volte, oggettivamente triste, quanto impariamo ad esempio a cantare testi che non sono direttamente vincolati al testo biblico, perché è la parola di Dio che ci rigenera. No? Quattro, noi la confrontiamo, è una minaccia quanto in qualche modo si pensa che l'adorazione sia puramente emotiva, sia un'esperienza autoindulgente, no? Alla che spende, come dire, che va contro, no, il fondamento della verità. E cinque, noi minacciamo l'adorazione quanto pensiamo, quanto la confondiamo, no, con la cultura contemporanea. Queste sono le minacce che incontriamo tutti, che gli evangelici, tutte le chiese devono affrontare. Quindi abbiamo bisogno davvero nella nostra vita di una centratura dell'adorazione. Cosa significa adorare e in quale direzione bisogna andare? E il Salmo 18 ci dà questa indicazione. Vorrei che lo prendiate, ne leggeremo alcuni. Un salmo molto lungo che parla, guardate già il titolo, un salmo che è quasi una ripetizione di un testo che si trova in Seconda Samuele capitolo 22, ma noi leggiamo il salmo, scritto sicuramente in parte da Davide. Salmo 18, leggeremo alcuni versi dall'1 al 4. Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio. Il Signore è il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia io invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Poi andiamo al verso 16. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio grande nemico, da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano venuti addosso nel dì della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, poiché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio comportandomi da empio, poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti. Sono stato integro verso di lui, mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò il Signore mi ha ripagato, secondo la mia giustizia, secondo la purezza delle mie mani in sua presenza. Verso 28. Sì, tu fai risplendere la mia lampada. Il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Con te io assalgo tutta una schiera, con il mio Dio salgo sulle mura. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Poiché chi è Dio all'infuori del Signore? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Il Dio che mi cinge di forza e rende la via retta. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, mi rende saldo sulle mie alture. Addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di rame. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza. La tua destra mi ha sostenuto. La tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato. E poi, verso 46. Il Signore vive. Sia benedetta la mia rocca. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Il Dio che fa la mia vendetta e mi sottomette i popoli, che mi libera dai miei nemici. Sì, tu mi innalzi sopra i miei avversari, mi salvi dall'uomo violento. Perciò, o Signore, io ti loderò tra le nazioni e salmeggerò al tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al suo re, usa benevolenza verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, quando noi sperimentiamo l'eccellenza in ogni ambito della vita, cos'è che succede? Quando godi di una cena meravigliosa, di un buon pasto, quando magari partecipi a un'attività di qualche tipo, fai sport e ottieni un risultato eccellente, quando ti raccontano una bellissima barzelletta, quando incontri qualcuno che ami al 100%, quello che è naturale fare è esprimere la nostra felicità, la nostra approvazione. E lo facciamo noi in modo naturale, spontaneo, no? Per cui si ride, si applaude, si dice, sì, c'è un'esultazione, c'è una reazione, no? Che in qualche modo segnala che quello che stiamo incontrando è qualcosa di importante, che per noi significa eccellenza, bellezza, bontà, che ci richiama alla pienezza, no? E in qualche modo noi offriamo lode, sono espressioni di lode. Se tu ami qualcuno, vuoi dirglielo che lo ami? Fai di tutto per dirglielo, no? E allo stesso modo, no? Se tu non lo fai, se non trovi l'occasione per farlo, o se eviti di farlo, non fai altro che sperimentare della frustrazione. L'eccellenza, la celebrazione dell'eccellenza, incontrare qualcosa che sia perfetto, importante, fatto bene, in qualche modo suscita approvazione ed esultazione e gioia. Non è così nella nostra vita? Cosa fai quando tuo figlio o tua figlia non raggiunge un risultato importante? La prima cosa che fai, se sei un buon genitore, è manifestare un grande senso di approvazione, di incoraggiamento. Ma così, con qualcuno che sta affrontando una difficoltà, cosa fai? No, vai lì, lo approvi, c'è questo. E allo stesso modo, questo lo facciamo in tutti gli ambiti della nostra vita. Se tu vuoi bene davvero ad una persona, non puoi startene zitto, devi individuare, ci devono essere delle modalità dove tu manifesti, in modo visibile, dove tu esterni questa gioia, questa sintonia. Non è così? È così anche con Dio. E quando noi incontriamo Dio, quello che dobbiamo fare in qualche modo è questo, è in qualche modo la risposta appropriata a Dio è l'adorazione. La risposta appropriata a una barzelletta è il sorriso o la risata. A Dio la risposta appropriata è l'adorazione. Ed è quello che Davide ci dice. No, noi lo adoriamo per la sua meraviglia, per il suo amore, per la sua grazia, per quello che lui ha fatto. Ora, spesso però noi facciamo difficoltà ad andare in questa direzione. Ora, se voi pensate, no? Pensiamo a Davide, mettiamoci al suo posto, lui che in parte sicuramente ha scritto questo salmo. Cosa fa Davide? Davide scrive questo salmo, scrive questi versi, questa bellissima poesia che è una celebrazione del carattere, della parola, della bontà, dell'intervento di Dio, no? Però, quando Davide scrive queste cose, non le scrive mica mentre è al Tempio, guardatele. Quali sono i riferimenti di Davide? Davide scrive quello che scrive, non è al Tempio. I suoi riferimenti sono preoccupanti, fratelli, perché, guardate, no? Sono rifugio, battaglia, legami, morte, mare che si muove, rimproveri, rischi e pericoli e alture, minacce, destra, battaglia, armi. Cioè, Davide scrive un trattato sulla lode e sull'adorazione nel campo di battaglia. Davide scrive, parla di, ci insegna ad adorare Dio in un contesto che per noi è inimmaginabile, impensabile. Lui è un soldato, è un comandante, è un re, è un devoto al Signore, e lui scrive questa bellissima poesia e ci dice, guarda, che l'adorazione è tutto questo. Ma fermiamoci un attimo, no? Per cosa hai lodato Dio in questa settimana, nella settimana che è passata? Pensaci un po'. Cerca di individuare un motivo o due di lode, no? Al Signore, per la settimana che abbiamo appena fatto, no? Pensa un po' quali sono le cose che segnali nella tua vita. Ora, guardate, È facile dire, no, dare gloria al Signore perché magari un parente ha conosciuto Gesù. È bello, certo che è bello, è una grande cosa. È molto bello dire, Signore, io lodo il Signore nella mia vita perché qualcuno dei miei cari, un amico, ha sperimentato una guarigione da parte di Dio. Certo che è bello, è una grande cosa, no? Oppure è anche naturale, pensare che un momento di lode e adorazione è stato mentre cantavo un inno particolare in chiesa dove ho percepito un grande trasporto. Bello! Ma è tutto quello che abbiamo sperimentato questa settimana? E che ne è del tram tram quotidiano? Hai sperimentato la lode e l'adorazione al Signore nella vita quotidiana? Hai ringraziato Dio per il tuo lavoro questa settimana? Per le piccole cose che ti sono successe? Oppure perché come genitore hai avuto il dono di un figlio o di una figlia? Oppure perché magari, no, c'è una buona cosa è capitata a scuola? O che ne so, no? Oppure perché Dio ha provveduto comunque un pasto ogni giorno per te, per la tua famiglia? Riusciamo a fare questo? Se noi non riusciamo a fare questo con consapevolezza, allora Davide ci può insegnare qualcosa. Allora, due cose vedremo oggi da questo Salmo. Da un lato vedremo l'estensione e la profondità dell'adorazione di Dio che Davide ci insegna, no? E l'altra cosa che vedremo è come questa adorazione è centrata su Dio. Ora, Guardate un po' per le cose che Davide, che per quale motivo, per quali punti Davide loda il Signore. Prendete il Salmo con me e guardiamo ad esempio quali sono i motivi di lode di Davide, quali sono i presupposti all'adorazione che Davide ha. Verso 16, ad esempio, no? Davide guarda, fa una retrospettiva della sua vita, no? E Davide individua questi. Davide ringrazia e loda il Signore. Verso 16. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, egli mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio grande nemico, da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi erano caduti addosso del dì della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché egli mi gradisce. La prima cosa che Davide vede è, guardate, io lodo il Signore per quale motivo? Perché lui mi ha protetto, perché lui mi ha ricompensato. Davide lo ringrazia perché è sopravvissuto, perché c'è ancora, perché le calamità non sono state più forti di lui. 16 e 19, e Davide loda il Signore per questo, perché non è scontato. No, questo è un motivo di lode, di adorazione, ma non solo. Verso 29, Davide loda il Signore, con te assalgo tutta una schiera, col mio Dio assalgo le mura. Davide loda il Signore perché? Perché il Signore lo ha equipaggiato, Dio gli ha dato le risorse per vivere in battaglia. E Davide loda il Signore perché Dio lo ha potenziato, Dio gli ha dato la forza per combattere. Oppure, guardate, ma non solo questo, verso 34, Davide loda il Signore perché Dio lo addestra. Verso 34, lui addestra le sue mani, verso la parte, non solo lo addestra, ma lui fortifica le sue braccia, le mie braccia tendono un arco di rame. Ma non solo questo, no? Dio, Davide loda il Signore, verso 42, perché? Perché Dio gli ha garantito successo nelle sue imprese. Verso 42, io li ho tritati come polvere al vento, li ho spazzati via come il fango delle strade. Oppure, ma non solo questo, Davide loda il Signore, verso 43, perché Dio lo ha unto, lo ha fatto re. Verso 43, lui ha preparato per lui una discendenza. Ora, amici, guardate, queste cose non sono cose usuali. Dio, come dire, Dio ha accompagnato Davide, Dio ha accompagnato, ha caratterizzato la vita di Davide, no, in cose molto strane, se volete. Il testo qua ci sta dicendo proprio questo. Guardate, tu puoi adorare Dio come Davide, in mezzo alle difficoltà della vita. In mezzo alle difficoltà della vita c'è spazio per l'adorazione e per la lode al Signore. No, tu non devi in qualche modo vivere una vita serena e pacifica e tranquilla. Questo non è necessario per lodare il Signore. Davide trova il modo e le risorse per lodare il Signore. Davide trova tutto questo nel mezzo delle difficoltà della vita. Guardate che non è una cosa semplice e non è neanche una cosa banale, perché noi spesso pensiamo che la vita cristiana funzioni sia al massimo, al top, quando tutto va bene attorno a noi, no, quando non ci sono conflitti, quando è tutto piano, quando in qualche modo non ci sono nemici, quanto noi non abbiamo, diciamo, contenziosi in atto, quanto la nostra mente è facilmente concentrata sulle cose spirituali. Però non è così. E Davide ci invita questa mattina, e ci invita a trovare il modo di lodare e adorare il Signore, malgrado nel mezzo delle difficoltà, delle sofferenze e delle battaglie. Guardate, questa è la vera rivoluzione dell'adorazione. Tu puoi adorare Dio, tu devi adorare il Signore, anche se sei in battaglia, anche se la tua vita ha estreme difficoltà, anche se tutto ciò attorno, se tutto quello che è attorno sembra puntare in un'altra direzione. No, tu puoi trovare modo e spazio di concentrarti sulla cura e sulla protezione di Dio, anche quando tutti gli altri indicatori attorno a te dicono non guardare lì, guarda altrove, cerca protezione altrove, cerca cura altrove, cerca attenzione altrove. Fai come Davide e ritorna al Signore e loda il Signore anche se la tua vita, se il periodo che stai attraversando è difficile. Perché non ci riusciamo? Perché spesso non abbiamo la stessa visione di Dio. Davide vede, guardate, Davide vede le sue battaglie, quello che gli sta succedendo, come una parte del piano di Dio. Davide dice, io so che Dio ha un piano, e io so che posso avere un posticino nel piano di Dio, e quindi qualunque cosa nella mia vita stia succedendo, è sicuramente sotto il suo controllo, sotto la sua protezione, sotto la sua cura. Allora, fratelli, questo è un punto che io voglio chiedere a me stesso e voglio chiederti, ma in modo molto franco, cosa fai quando sei nelle difficoltà? Magari quando siamo nelle difficoltà o nella sofferenza, no? Sapete cosa facciamo? Magari andiamo a Dio in preghiera, ma questa è un'altra cosa. Andare a Dio in preghiera è un'altra cosa, chiedere, come dire, è già importante. Ma Davide fa un passaggio in più. Davide dice, Signore, io ti lodo, perché, guardate, tu hai reso le mie gambe, i miei piedi, stabili come quelli di una cerva in un'altura. E guardate che in un'altura non era mica un posto molto sicuro. Ma Davide non chiede che il Signore lo tolga dall'altura e lo faccia diventare cammello, no? Davide chiede, nelle difficoltà della vita, in questi molteplici burroni che ci sono attorno a me, Signore, rendimi stabile, piedi stabili. Davide non chiede che lui venga tolto dalla battaglia, no? Davide dice, Signore, io ci sto in battaglia se tu vuoi che io ci stia, però rendimi forte contro i miei nemici, rendimi forte. Guardate che è una prospettiva, guardate, di un realismo, no? Perché questo non è l'invito al disimpegno, è l'invito a vivere una vita col Signore forte, virile, ma non nel senso, no, un po' spiritualistico, no? Nel senso lì, sono nella vita quotidiana e so che ci sono molteplici battaglie che devo affrontare giorno dopo giorno, e in tutte queste battaglie so che la cura e la protezione del Signore, no, è importante. Io adoro e lodo il Signore e do a Lui la gloria per la sua fedeltà, per la sua protezione, perché nulla è certo se Lui non intervenisse. E questo è un punto importante. Davide dice, Signore, in tutto questo io ho visto che il Signore, no, è intervenuto nei miei confronti. E poi, ma perché Davide è sicuro che Dio intervenga? Guarda un po' cosa dice il testo, dal verso 20. Davide dice, io so che il Signore interviene anche se io sono nelle difficoltà. Il verso 20 ci dice il perché. E poi usa un termine che può trarre in inganno. Il verso 20, il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, perché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio comportandomi da empio, perché ho tenuto utile le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti, sono stato integro verso di Lui, mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia. Una lettura superficiale di questo significa Davide è sicuro di tutto quello che sta facendo perché in qualche modo, no, si è comportato bene. È come se fosse una specie di salvezza, protezione per opere, no? Lui è integro, no? Lui si è comportato in modo giusto, ma non è questo il punto. Il testo non ci sta invitando a concentrarci sulle nostre abilità o sulle nostre competenze. Perché quanto Davide dice dal verso 20 al 24, io ho operato con integrità, verso 27, quando Davide dice, no, io, Signore, sono stato umile perché tu sei colui che salva la gente afflitta e fai abbassare gli occhi alteri, cioè, Signore, tu consideri l'umiltà una delle caratteristiche più importanti per i tuoi servi. Quando Davide dice questo, lui sta ricordando una cosa molto semplice. Lui non sta confessando la sua perfezione, ma quando il salmista parla in questo modo, sta dicendo, Dio, questa è una confessione, che io sono stato leale verso il tuo patto. Signore, che io ho riconosciuto la forza della tua alleanza, è una confessione di obbedienza. Cioè significa, Dio, io sono in relazione con te e riconosco che tu sei l'unico giusto e senza macchia, e se io sono in relazione con te, sono sicuro che la tua fedeltà farà sì che anche la mia imperfezione venga guarita. Ed è questo che dice, non è l'invito all'arroganza, non è l'invito, no, all'essere così spavaldi, io sono stato integro per cui tutto mi va bene nella vita. Signore, io sono stato integro perché tu sei stato fedele nei miei confronti. Signore, io sono stato giusto, ho obbedito alla tua legge, perché tu nella tua misericordia hai permesso che la mia vita fosse vissuta in un determinato modo. E questa, cioè noi siamo costruiti, siamo fondati sull'amore eterno del Signore. Tant'è, verso 50, grandi liberazioni egli accorda al suo re, egli usa benevolenza verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno. Quindi è l'amore di Dio, è la protezione di Dio che ci permette a essere integri e franchi. E Davide questo se lo ricorda bene. Allora, guardiamo, fratelli, allora un po' a questa visione. Guarda un po' quello che dice anche Davide di Dio. Prendi con me, ad esempio, verso il verso 2. E guardate cos'è il Signore per Davide e cosa deve essere il Signore per ognuno di noi che vogliamo in qualche modo adorarlo continuamente nella nostra vita. Verso 2. Davide dice, il Signore, no? Non è, cos'è il Signore? Verso 2. Il Signore è la mia rocca. Il Signore è la mia fortezza. Il Signore è il mio liberatore. Il Signore è la mia rupe in cui mi rifugio. Cioè, il linguaggio che Davide usa qui non è il linguaggio di una protezione, di un nascondiglio, di un qualcosa di debole, no? Che in qualche modo è imbarazzato ad esserci, no? Qui Davide usa un linguaggio militare, dice il Signore è la mia rocca, ed è vuol dire una struttura solida, possente, lui è la mia forza, lui è la mia fortezza, lui è il mio castello inespugnabile, nessuno potrà minacciarlo. Lui è il mio liberatore, cioè lui è l'esercito che garantisce la mia vittoria. Lui è colui che mi libera da ogni schiavitù, da ogni pericolo, ma non solo. Dice, lui è il mio Dio, lui è la mia rupe. Cioè lui è il posto più sicuro, lui è la trincea più perfetta dove io e te possiamo trovare rifugio e protezione. E tutto questo fa Dio. Non è, capite, non è ai margini della vita, ma è lì, presente, con centralità. E guardate questa visione di Dio, Dio come fortezza, Dio come liberatore, come scudo, che vuol dire come lui è colui che ci dà la protezione, lui come forza, lui come arco, lui come battaglia, lui è la nostra fortezza. Dio è un guerriero, dal verso 6 al verso 15. E dal verso 6 al verso 15, nella mia angoscia io invocai il Signore e gridai al mio Dio, egli udì la mia voce nel suo tempio, il mio grido giunse a lui e allora la terra fu scossa e tremò. Sapete cosa significa questo? Che quando il suo popolo è in battaglia, quando io e te siamo nelle difficoltà della vita, quando c'è guerra vicino a noi, attorno a noi, Dio viene a combattere con noi. Lui ode la nostra voce dal suo tempio e interviene. Dio combatte con noi. Guardate, fratelli, questa è una sicurezza. E questa è una sicurezza, Dio che opera liberazione a favore del suo popolo. Una delle cose più belle della storia dell'Esodo, qual è? Che Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Come lo ha fatto? Lo ha fatto intervenendo direttamente, non guardando lo spettacolo come si fa con l'ultimo film di Star Wars, no. Capite? Non è una battaglia stellare a cui Dio partecipa, no? In modo passivo, no? Magari godendo degli effetti stellari, no? Dio interviene, Dio scende, Dio viene. E questo è uno dei significati più profondi del Natale. Perché il Natale è che Gesù è nato. E lui è l'Emanuele. Lui è, non è il Dio sopra di noi, non è il Dio accanto a noi, non è soltanto Dio dietro di noi, ma è proprio nella stessa visione di Davide, è il Dio con noi, per cui tutte le difficoltà, le fatiche, le sofferenze, le malattie, le contraddizioni, le tensioni della vita quotidiana hanno in lui la chiave di volta, possono averlo, perché lui sente il nostro grido e lui scende fino a noi. E se tu leggi dal verso 6 al verso 15, lui fa proprio questo. Il Signore tuonò nei cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce, con grandine e con carboni, scagliò le sue saette e disperse i nemici, lanciò folgori in gran numero e li mise in fuga. Egli tese dall'alto la sua mano e mi prese, e mi trasse fuori dalle grandi acque. E Davide cosa fa? Adora. Cosa possiamo fare quando sperimentiamo personalmente una così grande salvezza? No? Davide, fratelli, e qual è il messaggio di oggi? Trova il modo di adorare il Signore mentre lui è un soldato in battaglia nel mezzo di difficoltà, di estreme difficoltà. E se Davide può adorare Dio mentre è un soldato in battaglia, mentre sta per soccombere nei confronti dei suoi nemici, tanto più io e te, nella vita che il Signore ci ha donato, possiamo trovare motivi e ragioni per adorarlo e celebrarlo, per la sua grandezza e per la sua bontà. Il libro dei Salmi, come si diceva, è pieno di questi inviti. Vorrei soltanto sorvolarne alcuni, perché davvero ci allargano, secondo me, la vista. Prendi il Salmo 16, perché dobbiamo adorare Dio dal verso 9 al verso 11, cosa dice? Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà in sicuro, perché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Perché lodiamo il Signore? Perché Lui ci salva dalla morte, perché la morte non avrà l'ultima parola, qualunque siano le circostanze della vita, la morte non ci sconfiggerà, la morte è stata sconfitta e allora da Cristo, e io cosa faccio? Lodo il Signore, lo celebro per quello che Lui è. Salmo 19, cosa ci dice? Perché siamo invitati ad estendere questa gloria, questa adorazione al Signore in ogni circostanza? I primi due versi, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno volge le sue parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Perché dobbiamo celebrare il Signore? Perché i cieli lo fanno, perché se tu osservi la creazione di Dio attorno a te, non puoi far altro che riconoscere la sua sovranità, la sua grandezza, la sua maestà e puoi lodarlo, no? E invece, fratelli, noi siamo come spesso, come quei bambini che davanti a uno scenario incredibile della maestà e perfezione e bontà di Dio, invece che contemplare Dio e adorarlo per chi Lui è, siamo lì che magari stiamo lì a giocare con le nostre piccole PlayStation e perdiamo di vista la grandezza e la maestosità dell'opera di Dio. Ma non solo, Salmo 103, non soltanto perché Lui ci ha salvato dalla morte, non soltanto per la sua creazione, noi possiamo lodare il Signore perché, guardate, Salmo 103, verso 1, benedici anima mia il Signore, tutto quello che in me benedica il tuo santo nome, benedici l'anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici, perché possiamo lodare il Signore, guarda il verso 3, perché Gli perdona. Questo motivo di lode, Egli perdona. Perdona alcune colpe, quelle meno gravi, quelle che mi danno più fastidio. No, no, guarda cosa dice il testo, perché Egli perdona tutte le tue colpe. Ed Egli cosa fa? Risana alcune cose, no, tutte le tue infermità e soprattutto salva la tua vita dalla fossa e ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come aquila. E allora cosa fai tu? Sperimenti questo nella tua vita e cosa devi fare? Devi adorare il Signore, devi lodarlo per chi Lui è. Salmo 104, anima mia benedici il Signore, Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli avvolge la luce come di una veste, stende i cieli come una tenda, egli costruisce le sue stanze sulle acque, fa le nuvole, il suo carro avanza sulle ali del vento. Perché devi lodare il Signore? Perché Lui è la maestà, perché Lui è grande, è immenso, perché davvero c'è splendore attorno a Lui. Perché devi lodare il Signore? Anche nelle difficoltà, anche nella sofferenza, perché questo è quello che il libro dei Salmi ci insegna. Salmo 139, non sei ancora convinto di questo? Salmo 139, guarda cosa dice, guarda un ulteriore motivo, ma ne puoi trovare davvero uno per ogni salmo. Salmo 139, magari ti perdi quando hai una visione macro davanti a te, però il Salmo 139 ci dice c'è un altro motivo, perché verso 13, sei tu che hai formato le mie reni, sei tu che hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Perché devi celebrare il Signore? Abbiamo diverse mamme in attesa qui, quindi questo è meraviglioso, ma ognuno di noi ha sperimentato questo. Possiamo lodare il Signore perché davvero noi siamo stati fatti in modo stupendo, perché noi possiamo celebrarlo, perché noi siamo davvero una manifestazione della Sua opera, noi siamo un esempio della grandiosa perfezione che Dio in modo straordinario ha concepito per ognuno di noi. Guardate, questi sono i motivi della lode per il Signore. No, Lui è il Creatore, Lui è il Redentore. E allora, amici, noi siamo unici ai Suoi occhi e siamo invitati a lodarlo e adorarlo in ogni aspetto della nostra vita, anche quando sei in difficoltà, anche quando il lavoro va male, anche quando gli affari crollano, anche quando le malattie ci raggiungono, anche quando le relazioni esplodono, anche quando tutto attorno a noi sembra una battaglia senza speranza. Dio non ci libera soltanto dalla battaglia, ma ci dà la forza per vivere alla Sua gloria, per celebrarlo nel mezzo delle difficoltà. Soltanto siamo integri e ricerchiamo la giustizia come Lui ci dice, cioè come risposta alla Sua obbedienza, alla Sua fedeltà. Abbiamo incominciato questa serie, fratelli, col grande scenario di Colossesi 1:15, no? La creazione e la redenzione. Il Signore Gesù è il creatore di ogni cosa, il Signore Gesù è il Redentore. Adesso siamo alla fine. Siamo alla fine, il Salmo 18 ci dice adesso sii più personale. Considera in modo più personale cosa sta facendo Dio nella tua vita. Allora, io vorrei questa mattina, e mi avvio alla conclusione, chiederti, certo, noi non siamo come Davide, nessuno di noi ha questo, però ci sono alcune cose che sicuramente valgono per noi. Forse nessuno di noi è direttamente un soldato, un fuggitivo, un re. Però noi come Davide siamo chiamati a seguire Dio lì dove siamo, a cercare, a celebrare il Signore lì dove Lui ci ha messo. Il Salmo in qualche modo ci dice questo, godi della relazione di Dio in ogni aspetto della tua vita. E allora questa mattina, fratelli, io vorrei che questo Salmo ci aiutasse a estendere la nostra visione dell'adorazione. E quando qualcuno ti chiederà, vuoi adorare il Signore? Tu dirai, sì, lo posso fare, anche nei momenti più bui della mia vita, anche nei momenti più difficili. Posso celebrarlo anche nelle difficoltà, posso ringraziarlo anche quanto incontro le tenebre, le apparenti tenebre vicino a me. E io questa mattina ti invito a lodare il Signore in preghiera, a celebrarlo, a fare come Davide, a entrare, ad avere questa prospettiva adorante di Dio. Ed è la cosa, l'atteggiamento migliore che tu puoi coltivare per questo Natale. Fare come i magi. E vedutolo, lo adorarono. E lo adorarono. E lo adorarono. Entrare in una vita di adorazione. E questa mattina pensa. Pensa a qualcosa e adoralo. E celebralo. Pensa al tuo corpo. A come il Signore si prende cura del tuo corpo. Certo, con tante imperfezioni. Però ringrazia il Signore per come Lui davvero si prende cura non solo del tuo corpo, ma anche della tua mente, di come Lui si prende cura della tua intelligenza, delle tue passioni. Celebralo per questo. Ringrazia il Signore per la tua famiglia, adoralo perché ti ha messo vicino una famiglia, persone che ti amano, che vogliono, che stanno con te. Ringrazia il Signore per i tuoi talenti, per le abilità. Adoralo, celebralo, per i doni che il Signore ti ha dato. Perché non è detto che tu debba continuare a fare quello che hai sempre fatto e quello che tu sei non dipende sicuramente dai tuoi meriti. Ringrazialo per le circostanze della tua vita, anche le circostanze più difficili, più critiche. Trova la forza di fare come Davide, adorare il Signore. Celebra il Signore per le risorse che ti ha dato, per le risorse che ci sono nella tua vita accanto a te, economiche, relazionali o di altro tipo. Ringrazia il Signore perché ti ha dato delle risorse incredibili a cui tu puoi attingere. Ringrazia il Signore per la formazione che hai goduto, per l'educazione, per l'istruzione, perché non è scontato. No? Avere un diploma, una laurea o avere chissà qualcosa. Ringrazia il Signore per l'opportunità, per come tu sei stata formata o formato. Celebralo per questo. Ringrazia il Signore per il tuo lavoro, per quello che Dio ti sta dando di fare adesso. Celebralo. Riconosci la sua mano dietro ogni cosa. Ringrazia il Signore per i tuoi amici. Ringrazialo, celebralo, perché ci sono uomini e donne che davvero possono dividere parte della tua vita e con le quali tu puoi fare un percorso assieme. Ma celebralo in modo esplicito. Ringrazia il Signore per la vita reale, non per la vita virtuale. Ringrazia il Signore per i tuoi vicini, per il tuo paese. Ringrazia il Signore per tutto questo. E se entriamo in questa direzione, noi possiamo davvero dire: io ti celebrerò, o mio Dio, o mio Re, in ogni aspetto della vita. Questa è l'adorazione. Questo è quello che io auguro a ognuno di noi per Natale. Una comunità adorante, ma nel vero senso della parola. Abbassiamo il nostro capo. Forse abbiamo pensato all'adorazione in modo banale, abbiamo pensato che si riduca tutto a un'atmosfera, a un mood, a qualcosa come un sentimento. Forse abbiamo pensato che l'adorazione sia qualcosa di centrato su noi stessi, su chi noi siamo. Forse abbiamo mortificato l'adorazione sostituendo la parola di Dio con altre parole. Forse l'abbiamo costruito un effetto perverso, abbiamo confuso le emozioni con la genuinità dell'adorazione verso Dio. Io questa mattina ti invito ad avere la stessa visione di Davide, a celebrare il Signore per chi Lui è, a godere della Sua presenza, a sperimentare come Lui è la fortezza, la rocca. E Lui è l'esercito vicino a te. Lui in Cristo è Dio con noi, l'Emanuele. E allora ogni aspetto della nostra vita può essere un teatro dove possiamo adorarlo e celebrarlo. Ringrazia il Signore questa mattina, celebralo. Celebralo per le cose che abbiamo detto. Fai che la tua vita sia una vita di celebrazione. Fai che tu possa essere davvero un inno cantato al Signore, qualunque sia la circostanza che stai affrontando. Loda il Signore, loda il Signore. Signore, aiutaci a vivere così, nel tuo nome. Amen.
Benedici il Signore, o anima mia, adora il santo nome, come non hai fatto mai, o anima, adorerò il tuo nome. Sorge il sole, è un nuovo giorno, di nuovo canto la tua canzone, qualunque cosa che mi accada o che incontri, fino a che arrivi sera canterò. Benedici il Signore, o anima mia, adora il santo nome, come non hai fatto mai, o anima, adorerò il tuo nome. Lento all'ira d'amor sei ricco, e buono il cuore, grande è il tuo nome, per la tua bontà continuo a cantare. Mille motivi che il mio cuore sa, benedici il Signore, o anima mia, adora il santo nome, come non hai fatto mai, o anima, adorerò il tuo nome. Nel giorno in cui cesserà la forza e la fine si avvicinerà, la tua lode canterò per sempre. Per mille anni e per l'eternità, l'eternità. Benedici il Signore, o anima mia, adora il santo nome, come non hai fatto mai, o anima, adorerò il tuo nome. Benedici il Signore, o anima mia, adora il santo nome, come non hai fatto mai, o anima, adorerò il tuo nome. adorerò il tuo nome, oh, adorerò il nome tuo.
Bene, vogliamo accomodarci? Vogliamo adesso passare un tempo di preghiera comunitaria, quindi vogliamo utilizzare al meglio questo tempo, se abbiamo piacere di condividere con la comunità i nostri motivi di ringraziamento, ma anche le richieste di preghiera, affinché possiamo insieme anche durante la settimana che abbiamo davanti ricordarci e portare davanti al Signore, no, i nostri pesi, gli uni per gli altri. Ancora pregare per le mamme che sono in attesa, e per chi è proprio agli sgoccioli, insomma, per Valentina, per Bruno, che possiate affrontare questo tempo con serenità, insomma, e che possa andare tutto bene. Abbiamo, sì? Benvenuta.
Mi chiamo Delia, sono di origine albanese, mi trovo da vent'anni in Italia. Mi sono convertita nel 91 quando mi capivo di prima da
Grazie, grazie tante, Signore. Ecco, vogliamo pregare anche per quanti andranno in viaggio appunto in queste settimane, ci sono tanti spostamenti, e nello specifico vi chiediamo anche di pregare per me, Gloria e Sebastian, che andiamo in Polonia, partiamo martedì, siamo preoccupati, siamo agitati, insomma, avremo un tempo di permanenza insieme a questo bimbo, che il Signore, insomma, non è una situazione che così semplice, insomma, che il Signore ci dia soprattutto la tranquillità del cuore, insomma, no? nel vivere bene questo tempo. E che poi lui sa ogni cosa, insomma, ecco. Quindi staremo via un po'. Ancora bene, non sappiamo i tempi, ma insomma, vi chiediamo veramente preghiera. Bene, vogliamo abbassare il capo e sentiamoci veramente liberi di andare al nostro Dio.